Allora, buongiorno a tutti. Volevo informarvi che il nostro istituto quest'anno sta organizzando la settimana europea nell'ambito del progetto Comenius, che vede coinvolti più stati europei e precisamente 8 stati europei: Turchia, Danimarca, Olanda, Grecia, Nuova Caledonia, che è una regione francese e che si trova al polo sud, diciamo, nella zona, ecco, vicino alla Nuova Zelanda. E poi abbiamo organizzato anche un bilaterale con gli olandesi, il tutto nell'ambito di questa settimana che abbiamo voluto intitolare la settimana europea, perché proprio in questa settimana ci saranno scambi culturali non solo tra i ragazzi del nostro istituto e degli altri degli istituti degli 8 paesi europei, ma anche con i professori. Avremo presenti circa 60 alunni che verranno ospitati da 60 famiglie rosolinese, e a loro va il mio plauso, il mio ringraziamento per la disponibilità che hanno dimostrato nell'accogliere i ragazzi e quindi ospitarli nelle loro case. Dall'altra parte abbiamo 40 docenti che accompagneranno questi alunni. In questa settimana sono state organizzate tutta una serie di attività, non solo a livello didattico, ma anche a livello culturale, sia per lo scambio e la conoscenza delle attività che abbiamo realizzato nell'ambito del progetto Comenius, sia bilaterale che multilaterale, e questo lo faremo attraverso una serie di attività in classe, ne vale a dire nella scuola, tra docenti e docenti e alunni e alunni. E poi sono state organizzate tutta una serie di escursioni nel territorio e fuori dal territorio per far conoscere e ammirare le nostre bellezze paesaggistiche, architettoniche, e soprattutto far conoscere il nostro territorio. Con i ragazzi sono state organizzate delle escursioni a Rosolini, a Cava Santa, a Modica, all'interno proprio del nostro territorio di Rosolini, della città, e poi andremo con i ragazzi a Palermo, faremo alle isole Eolie, a Taormina e a Catania. A Catania per far ammirare loro il museo dello sbarco. E così celebriamo nel contemporanea anche i 550 anni dell'anniversario della nascita dell'Unità d'Italia. Queste sono le attività che faremo in questa settimana europea. La cerimonia di inaugurazione avverrà giorno 5 aprile alle ore 10 presso l'auditorium del plesso Giorgio La Pira. Come voi sapete, ormai l'auditorium è stato completato, non so quando verrà ufficialmente aperto, però noi l'inaugurazione della nostra cerimonia la faremo lì dentro. Ci saranno 500 posti a sedere e un gioiello finalmente che può essere usufruito non solo dalle scuole, dalla mia scuola, ma anche da tutte le altre scuole, ma può essere anche usufruito da tutta la città qualora ci siano poi richieste in tal senso. In quell'occasione saranno presenti tutte le delegazioni con i ragazzi e gli alunni, saranno presenti tutti, una buona parte dei genitori del nostro istituto. Abbiamo invitato anche un po' la cittadinanza e le autorità. Dovrebbe essere presente il direttore generale vicario dell'ufficio scolastico regionale della Sicilia, il dottor Italia. Dovrebbe essere presente il prefetto di Siracusa, il vescovo di Noto, e poi le nostre autorità politiche locali, l'onorevole Giannuso e il sindaco, sarà presente pure il presidente o un suo rappresentante, il presidente della provincia regionale di Siracusa. Sì. Ho dimenticato, adesso per i particolari, ecco, passo la parola, che fosse anche di giusto la sua presenza, anche alla professoressa Belluardo, la quale è l'artefice, ecco, di tutta questa iniziativa.
Sì, grazie. Niente, per puntualizzare intanto i titoli, quindi le attività che sono state svolte in questo biennio per quanto riguarda i due progetti. Uno riguarda la cittadinanza attiva e quindi educazione alla legalità, conoscenza del territorio dal punto di vista proprio amministrativo e legale. L'altro riguarda invece lo scambio interculturale, quindi un viaggio proprio attraverso la cultura, le tradizioni, i sapori, i colori proprio, e quindi anche l'aspetto geologico, mettendo a confronto le isole vulcaniche, quindi la Sicilia, e invece i Paesi Bassi, che sono esattamente l'opposto, e quindi una scuola olandese. È importante sottolinearlo perché queste attività sono state svolte con la guida degli insegnanti, ma con un grande lavoro da parte degli alunni e le famiglie, che anche di pomeriggio sono venute a scuola a collaborare per fare le ricerche, per fare le escursioni, per raccogliere materiale nelle nostre cave, quindi con una raccolta di erbario, con una raccolta anche di pietre, di minerali, e quindi con dei confronti che poi chi vorrà vedere potrà vedere proprio quel giorno, in quanto quel giorno ci sarà appunto questa esposizione dei lavori da parte anche delle altre scuole che verranno ed allesteranno lì i propri stand, quindi con tutti i prodotti finali delle attività. Mi premeva dire comunque a nome anche di tutta la comunità scolastica che è stato un lavoro a 360 gradi, per cui proprio il territorio, la scuola si è aperta totalmente al territorio, il territorio è entrato a scuola, si può dire, per cui ognuno ha potuto dare il proprio contributo. Pertanto ci saranno anche artigiani che esporranno le nostre tradizioni artigianali, ci saranno delle donne, delle anziane che sono già entrate a scuola e stanno facendo vedere dei lavori tradizionali ormai perduti. Pertanto, ecco, questo tipo di attività è un grande momento per gli insegnanti che confrontano la loro didattica e il sistema scolastico, è un grande momento per tutta la comunità scolastica che si è veramente aperta all'Europa. Pare che abbia detto tutto.
Chi vuole?
Cioè, molto brevemente volevo dire che attività, iniziative di questo genere sono importantissime per la crescita culturale e, come dire, non soltanto dei ragazzi che vivono direttamente l'esperienza, ma delle famiglie e della intera comunità cittadina. È un modo per poter vivere l'Europa in un lembo di Europa che è poi il nostro, il sud del sud. Mi viene sempre da dire e da pensare quando ci sono di queste iniziative, voglio ricordare che sono iniziative che hanno fatto anche altri istituti, anche se non probabilmente in queste dimensioni, ma non più tardi la settimana scorsa sono venuti qua a trovare degli alunni di scuola tedesca nell'IPA, sì, sono qua e anche altri in precedenza. Mi viene sempre da pensare quanta fortuna c'è in questo, nel senso, quando andavamo a scuola noi, cara Maria, queste cose non c'erano, erano impensabili. Oggi invece si sta aprendo all'Europa. Io spero che i nostri ragazzi colgano l'importanza di questo evento. È un modo per conoscersi, per conoscere altre persone e per creare cultura europea. Non solo, ma quando sento che 60 famiglie di Rosolini accolgono 60 ragazzi a casa propria, beh, questo è anche un modo per esternare quello che è il sistema dell'accoglienza dei nostri cittadini. L'accoglienza, che è un termine che ci porta poi a pensare a quello che sta succedendo in questi giorni. C'è avuto uno sbarco ieri notte a Pozzallo, stanno venendo non, paradossalmente non libici, ma attraverso la Libia, Eritrei, Somali e quant'altro, e a Rosolini ne abbiamo già 18 che sono ospitati alla struttura del attendimento e contenimento della protezione civile. La prefettura ci sta chiedendo la possibilità di poter mettere di nuovo a disposizione il tenso statico per altre situazioni. È una emergenza, l'emergenza che spesso ci porta a rivedere il concetto di accoglienza. Io in una intervista che feci a Ballarò qualche settimana fa ho detto: è vero che c'è un problema che riguarda la sicurezza in città, è vero che c'è il problema di stabilire come poter gestire un numero così considerevole di persone, di immigrati, ma è anche vero che non possiamo non dimenticare l'importanza dell'accoglienza. Noi oggi faremo con i ragazzi accoglienza di giovani europei, ma questo deve tradursi nel futuro nell'accoglienza tout court, verso l'uomo in quanto tale. E questo è poi il messaggio finale. L'altra cosa importante è che iniziative come quelle che state facendo servono anche a promuovere il nostro territorio. In realtà è un territorio che potrebbe dare molto di più, ma che probabilmente non ha mai avuto un'attenzione diretta. Questo è un modo anche per poter imporre a noi amministratori di attenzionarlo ancora di più il nostro territorio, e quindi ringrazio la scuola che si apre alla città, ed è quello che bisogna fare, non più la scuola di una volta chiusa nelle nozioni che venivano impartite ai ragazzini e basta, ma apertura alla società per crescere assieme. E se questo è, diciamo, sono le premesse da cui si parte, io credo che l'iniziativa portata avanti dall'Istituto La Pira è un'iniziativa che avrà sicuramente risvolti positivi, e ovviamente l'augurio che faccio come amministratore è che si possano ripetere in futuro e possa esserci una ricaduta culturale che poi è il vero motivo finale di ogni iniziativa. Quindi grazie veramente per quello che state facendo. Domande?
L'amministrazione non l'ha detto il sindaco, lo preciso io, sono il responsabile del settore turismo, spettacolo e cultura, metterà a disposizione per quanto riguarda la pubblica istruzione i nostri scuolabus per poter permettere di visitare il nostro territorio, mentre per quanto riguarda anche l'aspetto culturale daremo sicuramente delle brochure che già abbiamo abbastanza come numero per poterle dare, anche in lingua inglese le abbiamo o in francese, per poter dare ai ragazzi la possibilità di conoscere il nostro territorio. Grazie.
Bene, io chiudo, ma ecco, rivolgendo a tutti gli operatori scolastici che sono impegnati in questi giorni in maniera molto sentita, un ringraziamento, perché senza di loro, senza tutti, non solo la responsabile, la professoressa Belluarda, ma senza tutto lo staff e quindi tutti i docenti e il personale ATA che ci collabora attivamente, sicuramente questa iniziativa di così grande importanza per la nostra scuola, ma anche per il nostro territorio, sicuramente non poteva essere realizzata. Ma un ringraziamento, ecco, va pure anche all'amministrazione che è stata molto sensibile per venirci incontro, non soltanto per quanto riguarda l'apertura dell'auditorium, perché per noi è stata, altrimenti un'iniziativa di questo genere non poteva essere realizzata negli spazi ristretti che noi abbiamo all'interno della scuola, ma l'apertura dell'auditorium per noi è stata l'occasione migliore per poter inaugurare la cerimonia e nel contempo per poter dare alla scuola e, come dicevo poco fa, anche al territorio una struttura importante come quella dell'auditorium, visto che nel nostro territorio strutture simili non ce ne sono, e quindi è una cosa molto importante, e anche perché per la disponibilità che l'amministrazione comunale ha dimostrato nel venire incontro alle nostre richieste, che anche se sono ordinarie amministrazioni, in questo momento ci sembrano delle cose molto importanti, perché la ripulitura di tutto il territorio interno che di norma si dovrebbe fare, ma che non è stato possibile fare. Oggi, ecco, invece, stiamo assistendo a un impegno da parte dell'amministrazione nel rendere accogliente anche tutto il giardino interno e poi nel metterci a disposizione sia i gadget, ma soprattutto anche i pulmini che permetteranno di muoverci nel territorio e far visitare e far conoscere. E questo un grazie sentito all'amministrazione che si è dimostrata sensibile verso questa problematica. Io penso che una maggiore attenzione e uno sforzo maggiore bisognerebbe fare, avere verso la scuola, un'attenzione maggiore verso la scuola, perché i problemi della scuola sono tanti e alcune iniziative di una certa rilevanza non dovrebbero essere, dovrebbero essere tenute nella giusta considerazione da qualunque istituto essi provengano, dal mio o anche dagli altri istituti, perché iniziative di respiro, di ampio respiro, danno lustro alla nostra scuola, danno lustro alla nostra cittadinanza, ma danno un lustro anche a tutti noi cittadini e all'amministrazione che guida questa città. Grazie di cuore veramente per il contributo che l'amministrazione ha saputo darci in questo momento per la realizzazione di questa iniziativa.
Bene, se avete la bontà, io avevo tre argomenti piccolini da poter trattare. No, ciao, grazie Giovanni, grazie di tutto.
Grazie a voi. Noi intanto andiamo a fare.
Io domani vengo con Gaia.
Allora, sono
sì. Io devo andare perché i colleghi che mi aspettano ancora.
Va bene, allora sono tre gli argomenti che vorrei trattare brevissimamente con voi. Il primo è la questione del bilancio comunale. Noi abbiamo come giunta licenziato il bilancio comunale. Ciao Maria, grazie. Ciao. Abbiamo licenziato il bilancio. Abbiamo, allora, riprendo.
Ciao Maria.
Ah, ciao Maria. Va bene. Allora, tre sono gli argomenti che vorrei trattare a margine di questa conferenza stampa. Uno riguarda il bilancio comunale. La Giunta ha licenziato qualche settimana fa il bilancio che prevede, andatelo a vedere, capitoli a zero. Lo voglio dire anche perché sarà poi veramente un problema serio da affrontare in Consiglio Comunale, perché il bilancio dovrà essere approvato dal civico consesso, perché quello che l'anno scorso, anno già brutto, il 2010, si faceva con 1.100.000 euro, quest'anno lo dobbiamo fare con 154.000 euro. Quindi vi lascio ipotizzare cosa si può fare con un taglio del 90% nelle spese correnti, questo intendo dire le spese che riguardano alcuni servizi. Abbiamo noi fatto questa scelta. Tutte le spese obbligatorie sono garantite nel bilancio comunale, tutte le spese necessarie per il pagamento delle rate di mutuo sono garantite, tutte le spese che sono state impegnate nel pluriennale, faccio un esempio, la raccolta della spazzatura, il servizio di mensa scolastica e quant'altro, sono stati tutti garantiti, sono rimasti fuori le spese correnti. Ahimè, e proprio parlo qua anche come assessore alla cultura, spesso tutte le somme destinate alla cultura e a quant'altro sono state tutte azzerate. Noi non abbiamo la possibilità di spendere un solo centesimo, per quale motivo? L'ho già detto in passato, prima perché sono stati tagliati dallo Stato 624.000 euro e dalla Regione quasi 400.000 euro, quindi abbiamo 1.000.000 in meno di euro di liquidità che viene a mancare, e poi perché dobbiamo arrivare a 1.300.000 euro in più come saldo positivo per il mantenimento dell'ultimo anno del patto di stabilità. E l'ultimo lo posso dire, perché dal prossimo anno la domanda a cui risponderemo è: nel 2008 il Comune ha rifiutato il patto? Sì, perché fino al 2011 rispondiamo alla domanda del 2007, dal 2012 in poi si fa riferimento al 2008, che quando l'abbiamo rispettato. Questo significa che abbiamo un anno terribile che sta creando grossi problemi in parecchi settori, perché per esempio uno dei problemi, già lo dico ma già lo sanno anche gli operatori dell'asilo nido, l'asilo nido chiuderà a giugno e non c'è modo di poter dire che possa riaprire perché non ci sono i soldini. Io ho invitato loro a inventarsi qualcosa assieme all'amministrazione prima che chiuda il periodo di giugno, perché sono convinto che se si fa anche con investimenti e con idee di privati si possono arrivare a fare delle situazioni. Voglio dire che poi il problema della discarica ha aggravato ulteriormente il problema, perché noi abbiamo dovuto fare delle spese di somma urgenza per togliere percolato e quant'altro, dovuto anche al fatto che bontà di Dio il periodo è stato anche abbastanza piovoso e l'acqua ha obbligato interventi ulteriori e quindi ha ridotto ancora di più le somme disponibili per le spese correnti. Noi faremo una scommessa al Consiglio Comunale, stiamo cercando anche di ulteriormente stringere la cinghia su molte altre spese, partirà a breve la disdetta del Palazzo di Città numero 2, cioè di via Bellini, perché lo dobbiamo disdire. Noi non vogliamo più rinnovare per altri 6 anni quel contratto, perché 660.000 euro. Dunque lì c'è un problema con la proprietà. Noi abbiamo un nostro studio fatto da un nostro legale che dice che scadrà il 2013, mentre la proprietà ritiene che si fa riferimento ad un'altra data che slitterà dopo. Noi per metterci al sicuro faremo partire già entro poche settimane la disdetta per evitare problemi, poi eventualmente andremo a far dire ad un collegio arbitrale o al giudice qual è il termine finale, perché la nostra idea è, se poi proprio non dobbiamo trovare locali per il nostro comune, dobbiamo trovarli perché siamo ancora in questione per quanto riguarda le scuole, la scuola, ex scuola agraria di via Sipione, dove noi intendiamo portare alcuni uffici, ma viva Dio, se dobbiamo fare qualche cosa è meglio acquistarlo anche se con mutui, perché a quest'ora, se avessimo fatto questa strategia, 660.000 euro in 6 anni sarebbero stati invece un patrimonio che rimarrebbe in città. Invece darli come affitto dopo 6 anni non abbiamo proprio nulla. Questa è un po' l'idea, ma faremo un incontro ancora più specifico in vista del bilancio comunale con voi per spiegare meglio un po' tutta la situazione. Qua mi fermo perché non voglio ancora andare oltre, ma un incontro specifico sul bilancio vorremmo farlo, perché vogliamo dare la massima diffusione per far conoscere alla città quali sono le difficoltà dell'ultimo anno di questo problema. L'altra questione che volevo parlare è l'auditorium, ne ha accennato il professore Di Mari, il dirigente Di Mari, ma ne voglio parlare per dare delle notizie anche logistiche. Noi stiamo facendo lavorare in maniera proprio a tappe forzate gli operai per dare la possibilità alla scuola di poter fare il giorno 5 in quel locale l'inaugurazione del progetto Comenius, però non sarà la inaugurazione dell'auditorium, perché noi la vogliamo fare in un modo ben diverso, e l'idea che stiamo sviluppando è quello di intanto pensare di intitolarlo a qualcuno che possa essere un rosolinese e che abbia dato lustro nell'ambito culturale, culturale in realtà, più che artistico. Qualcuno ha suggerito, ve lo lancio così, vedete voi un po' quali possono essere i ritorni. Mi è stato suggerito il Biagio Poi Domani come artista e quant'altro, ma ripeto, è un'idea ancora aperta, siamo anche noi qua pronti a recepire altre indicazioni e poi decidere cosa fare. Noi vogliamo coinvolgere nella inaugurazione dell'auditorium tutte le realtà associative e culturali della città, e non sarà un'inaugurazione di taglio di nastro che dura 5 minuti, un'oretta e basta, ma durerà più di una settimana, perché ogni sera lì faremo delle manifestazioni, dando la possibilità alle nostre associazioni di esibire quello che fanno. E per essere ancora più concreti, ci sarà una serata di teatro, quindi col cast, di cinema, con le due associazioni. quelle che sono, sì, e poi abbiamo la corale che farà delle esibizioni, le bande musicali che faranno le loro esibizioni, quindi come vedete tutti possono cominciare a prendere contatto e far vedere alla città che cosa si farà. È un'inaugurazione permanente che consentirà di sfruttare al massimo. Poi stiamo anche pensando di poter realizzare lì un comitato di gestione di volontari, perché ci saranno budget assolutamente per questo, per poter poi sviluppare un programma che sia culturale di carattere annuale, cioè dire ciascuna associazione potrà proporre un cartello di iniziative che poi molto opportunamente sistemati possono essere rappresentare una serie di programma da dare alla città. Ovviamente quell'auditorium è aperto a convegni, è aperto a congressi, è aperto a quello che serve per le scuole, per le associazioni, per i cittadini, nel rispetto dei luoghi e dello scopo per cui l'auditorium è stato realizzato. Stiamo predisponendo in questo momento ormai la pulitura, perché la ditta ha finito, stiamo ora cercando di mettere un buon impianto fonico e di proiezione, che però non sarà pronto per il 5 perché non ci sono i tempi, ma sarà pronto per quando inizieremo poi le attività di inaugurazione. È un gioiello che spero possa servire anche questo come luogo culturale per la città, e non dovrebbe essere solo, anche perché ci sono altri progetti, ma non li voglio dire. Andiamo invece a parlare dell'altro argomento, quello più serio, più politico, che ora è l'acqua. Ieri c'è stata una nota dei consiglieri di comunale dell'MPA che hanno ancora una volta investito l'amministrazione e il sindaco riguardo al problema dell'acqua. Vi spiego che cosa sta succedendo, perché è bene sempre far conoscere alla città il problema nella sua situazione e capire che cosa sta avvenendo. Perfetto. Benissimo. Allora, voi sapete che è una materia un po' complessa, ma vi prego, laddove non sia chiaro, di farmelo notare, perché vorrei che sia chiaro il pensiero fino in fondo. Ben venga la sollecitazione dei consiglieri comunali, ben venga, perché il problema che andremo ad affrontare io voglio che lo si affronti con tutti i consiglieri comunali, perché ci sono delle implicazioni così delicate che non è possibile lasciare alla sola responsabilità dell'amministrazione attiva, anche se il responsabile unico della mancata osservanza delle norme contrattuali è il sindaco. Ora ve lo spiego, ma andiamo con ordine. Intanto un po' di storia, ed è questa qua. Quando fu creato l'ATO idrico, l'autorità territoriale ottimale, si è scelto nel nostro territorio regionale di creare un'autorità ATO di carattere provinciale. Ogni provincia, per quanto ci riguarda la provincia di Siracusa, ha costituito l'ATO idrico Siracusa, dove partecipano tutti e 21 i comuni, cioè tutti i 21 comuni della provincia di Siracusa fanno parte del l'ATO idrico di Siracusa, dove la presidenza è lasciata alla provincia regionale di Siracusa. Presidente dell'ATO è stato fino alla sua alla dimissione che è stata qualche settimana fa il presidente della provincia, l'onorevole Bono. L'ATO mette a bando, decide di stabilire come gestire l'acqua, sia l'acqua potabile ma sia anche l'acqua di diciamo reflue, e quindi la fognatura nella provincia, con l'idea finale che è quella di dare un servizio idrico integrato che sia uguale per tutti i comuni della provincia. Il perché dell'ATO è questo: fare in modo che in tutti i comuni della provincia tutti i cittadini hanno lo stesso servizio e pagano la stessa tassa. Per fare questo i comuni all'epoca si sono messi d'accordo e si è scelto di dare questo servizio in affidamento ad una società per azioni, che è la SAI 8. La SAI 8 è la società che dovrebbe gestire il servizio idrico integrato in provincia di Siracusa. sia per quanto riguarda le acque bianche, sia per quanto riguarda le acque nere. Nel fare questo è stato stipulato un contratto fatto dall'amministrazione precedente alla mia, perché stiamo nel 2005, come contratto. Nel 2002 fu fatto questo qua è quando fu fatto il lato, ma poi il contratto con la 6-8 mi pare è stato fatto nel 2005, comunque con la precedente amministrazione, che ha sottoscritto assieme a tutti gli altri sindaci, perché viene anche un obbligo di legge, tra l'altro non è che perché è così, questo contratto, con il quale si stabiliva che la gestione delle acque bianche e nere passava dai comuni alla 6-8, e siccome la 6-8 non poteva assumere tutti gli impianti nello stesso momento, perché sarebbe andata in tilt, si è stabilito un cronoprogramma di consegne, cioè dire si è stabilito paese per paese entro quando ciascuna città, ciascun comune doveva consegnare gli impianti alla 6-8. Il nostro comune, cioè il comune di Rosolini, è rientrato nella terza annualità, che scadeva ed è scaduto il 7 febbraio 2011. Cioè significa che il comune di Rosolini, come altri comuni, a noi vicini per esempio il comune di Pachino e di Portopalo, dovevano consegnare gli impianti idrici, quindi tutta la rete idrica, la rete fognaria della città, compreso il depuratore, alla 6-8 entro il 7 febbraio 2011. Ma questo entro non significava che il 7 bisognava darlo. La 6-8 aveva la possibilità di chiederci nell'anno che va dal 7 febbraio 2010 al 2011, in quell'anno si poteva chiedere in qualsiasi momento di avere gli impianti secondo la loro strategia di impresa. E difatti così è stato, nel senso che in più riprese la 6-8 ci ha richiesto formalmente la consegna degli impianti, e io ho sempre rifiutato non di consegnarli perché non posso rifiutare, ma di consegnarli in quel modo, perché vi erano delle necessità da affrontare, in particolar modo alcune garanzie. Io mi chiedevo, e come me anche il sindaco di Palazzolo, che è stato, come dire, un pochettino quello che attrae nato in questa situazione tutti gli altri comuni, abbiamo chiesto delle garanzie riguardo innanzitutto il personale. Voi sapete che per contratto il personale da impiegare nella 6-8 deve essere in via principale il personale che può transitare dai comuni alla 6-8, cioè la 6-8 chiede a ogni comune quanti del vostro personale si occupa dell'acqua sia bianca che nera. Noi abbiamo fatto un elenco dall'ingegnere capo a tutti quelli che sono, quindi ai fontanieri e quant'altro, agli idraulici e quant'altro, abbiamo comunicato alla 6-8. La 6-8 è obbligata, laddove questi dipendenti vogliono transitare nella società, ad assumerli. Solo quando non ci sono personali che dal comune passano alla 6-8, la 6-8 può assumere personale esterno. Però su questo personale non avevamo nessuna certezza, come, in che termini, con quale categorie, eccetera, sarebbero stati assunti. E per questo motivo io ho sempre chiesto, prima che ti do l'impianto, voglio capire che fine fanno il personale. La seconda cosa ancora più importante riguarda gli investimenti. Voi sapete, e qua si apre un capitolo veramente delicato e fondamentale, per legge la 6-8 deve investire nei comuni, e non mi riferisco soltanto ai contatori, che è la prima cosa che devono mettere, ma al rifacimento della rete cittadina per quanto riguarda quella idrica e alla gestione delle depurazioni delle acque. E siccome sono fior di milioni che devono essere spesi nei comuni, io ho sempre chiesto, mi fate capire qual è il vostro obiettivo per Rosolini come investimento. Sulla base di questo ovviamente ho rifiutato la consegna, perché prima bisogna vederci chiaro. Capite bene che anche qua si innesca poi l'altro problema, che riguarda l'aspetto sociale dell'acqua pubblica o privata, ma di questo ne parlerò subito dopo, perché voglio fermarmi un attimino sugli investimenti. Allora, la nostra rete cittadina idrica fa acqua, e non è un gioco di parole, veramente fa acqua, perché voi sapete i problemi che abbiamo in città nel periodo estivo soprattutto, sia perché purtroppo abbiamo cittadini che incuranti di quello che è questo bene importante qual è l'acqua, si attingono in maniera improvvida abusiva nella rete idrica, tant'è che spesso in città non arriva l'acqua che dovrebbe arrivare. e sia perché purtroppo quello che viene immessa in circolazione si perde con una buonissima percentuale, non mi sto qui a dire quanto è questa percentuale perché non vorrei dire delle cifre inesatte, ma certo è che veramente si spreca il prezioso liquido nella rete idrica cittadina. Bisogna fare qualche cosa. E questa per quanto riguarda la questione idrica. L'aspetto fognario: ci sono zone in città dove manca la fognatura. Vignale dei Peri è una di queste, dove non c'è fognatura. Manca il terzo collettore. Le acque non sono collettate, se non per il 90% e forse qualcosina di più in città, ma c'è un 5-10% di acque non collettate che vanno a finire alla Saia Randeci, come si faceva una volta. Bisogna intervenire, c'è un progetto già finanziato, ma il comune non lo può fare, perché bisogna che lo si dica apertamente: il comune non può fare nessun investimento per quanto riguarda l'acqua potabile e le acque nere, perché è competenza esclusiva della SAI 8, perché è l'unica che ha i fondi per poterlo fare. E per assurdo, noi non possiamo fare il terzo collettore, non possiamo fare la fognatura, non possiamo fare nessuna opera per quanto riguarda l'acqua. E nel caso in cui, per esempio, andassimo ad accendere un mutuo per fare la fognatura a Vignale dei Peri, noi ci esponiamo ad una responsabilità contabile, per qualcuno ci dice: scusa caro sindaco, ma perché hai speso 100.000 euro per fare la fognatura, quando questi soldi non competono a te spenderli, ma competono al lato idrico e quindi alla 6-8? Di fronte a questo bisogna crearci, cioè darci un po', fermarci a riflettere. Questo è un altro grosso problema. Sulla base di questo ci troviamo oggi senza poter investire nella nostra rete idrica, avendo grossi problemi del terzo collettore, della fognatura e dell'impianto di depurazione, perché il impianto di depurazione deve passare anch'esso alla SAI 8. Oggi ci troviamo in che cosa? Il sindaco di Rossolini non ha consegnato il 7 di febbraio, l'impianto, perché mancava una serie di garanzie, e perché c'è l'altro problema sociale di cui parlerò, dell'acqua. L'acqua bene pubblico o no? Il vero problema che si pone è che il rischio che tutti paventano è che una volta che si inserisce nella gestione dell'acqua un soggetto privato, questo lo fa non per volontà, così per fare il beneficenza, ma lo fa perché in qualche modo deve lucrare. Quindi il rischio concreto è che il canone idrico avrà un aumento esponenziale, e questo preoccupa ovviamente il cittadino, e preoccupa anche l'amministratore, perché anche a me avrebbe fatto piacere poter fare la terza annualità quando poi non ci sono stato a fare questo, no? Oggi bisogna fare comunque delle scelte. Bene, questo è un rischio serio, ve lo voglio dire, perché in realtà c'è da pensare come poter fare su questo. Però dobbiamo anche ragionare su come sono le cose dal punto di vista legale. Allora, perché c'è un cronoprogramma previsto anche per legge? Perché la legge impone ai comuni, cosa che i comuni non hanno fatto, compreso Rossolini, di adeguare nel corso degli anni, prima della consegna, tutti i canoni, le tasse idriche, di adeguarli man mano per portarli a quello che già è stabilito dal contratto. Se voi andate a leggere il contratto che hanno firmato i sindaci nel 2005, lì c'è scritto come sarà calcolato il canone idrico. Non è che la maglia l'hanno inventata, l'hanno già stabilito i sindaci. E lì c'è messo pure con quali criteri e perché. Perché ormai deve essere fatto in modo tale, questo è per legge, che stabilito il costo per tutta la provincia, diviso gli abitanti per tutta la provincia, il costo deve essere questo. C'è poco da discutere. O lo facciamo con la 6-8 o lo facciamo senza 6-8, questo sta da fare, a considerazione dell'ormai approvata riforma del federalismo negli enti locali. È un problema che bisogna affrontare, ecco perché io quando poco fa dicevo mi fa piacere che i consiglieri comunali hanno portato avanti il problema. Non è un problema ora adesso di demagogia, bisogna sedersi a discutere per vedere che cosa fare, perché poi c'è un altro problema più serio di cui parlerò alla fine, ma sto finendo. Quindi c'è un problema che riguarda il canone, la situazione, ma ripeto, su questo non c'è nulla da inventare. Il contratto prevede come bisogna calcolarlo, anche perché l'idea è che tutti i cittadini, da Lentini a Portopalo, devono pagare tutti la stessa somma, ovviamente facendo riferimento alle famiglie numerose, ai meno abbienti, a tutte quelle che sono i vari criteri, ma la famiglia meno abbiente di Portopalo e una di Lentini devono pagare la stessa somma, e questo sarà fatto con o senza il volere dei consiglieri comunali dell'MPA. Purtroppo questa è la realtà. Io invece spero e mi auguro che ci si sieda assieme per discuterlo, perché che cosa ho già fatto io? Ho già riunito i consiglieri comunali di maggioranza, l'ufficio politico, ho fatto anche venire qua per conoscere, per capire bene la questione, anche il membro del consiglio di amministrazione della SAI 8, perché voglio capire. Qualcuno sta dicendo in un comunicato stampa che voglio consegnare, io non voglio consegnare un bel nulla a nessuno, però ho il dovere di capire i termini della questione, perché poi tutti assieme dobbiamo fare una decisione, perché voglio dire a queste persone che io sono tra quelli che ha portato alla regione siciliana la proposta popolare di legge per la pubblicità dell'acqua. L'acqua è un bene pubblico e tale deve restare. Qui non si parla se l'acqua deve essere privata o meno, si parla della gestione, che altri hanno deciso di far fare ai privati, non certamente questa amministrazione. Bene, andiamo all'ultima questione, che è quella importante. Voi sapete c'è un referendum che sarà fatto a giugno, dove si parlerà proprio di questo fatto dell'acqua, c'è una legge popolare da me sottoscritta assieme ad altri sindaci, alle associazioni di categoria, ai sindacati e quant'altro, presentata in assemblea regionale. C'è il problema di una questione di ordine culturale che vede i cittadini sinceramente preoccupati di questo, che vogliono che l'acqua rimane in mano pubblica. Questo è il dato di fatto. Io sono tra quelli che crede che l'acqua non può essere in mano privata, perché questo non va bene. Però c'è un però, ed è un problema di ordine legale. Ed è questo, in soldoni lo voglio dire, di modo che poi ne parliamo tutti, ed è il seguente. Chi deve consegnare l'impianto fognario e idrico? Il comune, nella figura del sindaco. Vi do la notizia che di fretta in furia, saputo quello che io vi sto per dire, sia il sindaco di Pachino che il sindaco di Portopalo hanno fatto aprire di corsa il comune di sabato, perché hanno consegnato già subito gli impianti, già Pachino e Portopalo li ha consegnati alla SAI 8, sia l'impianto idrico che l'impianto fognario che la depurazione, l'ha già fatto subito, immediatamente. Sapete perché? Perché la SAI 8 sta iniziando l'azione legale contro i sindaci, perché ogni giorno che passa senza la consegna dell'impianto sono danni economici considerevoli che la società sta avendo e deve farsi ripagare da qualcuno. Perché? Vero è che c'è un pronunciamento del CGA che ha visto soccombere la 6-8 contro il comune di Melilli, ma è un procedimento amministrativo che aveva a che fare sull'aggiudicazione della 6-8 e non sul sistema scelto. Vero è che c'è un referendum che non sappiamo quando andrà a finire, vero è quello che vogliamo, vero è che comunque c'è un contratto che, visto che lega i comuni alla 6-8, contratto che rimarrà in vigenza anche quando per assurdo gli ATO dovrebbero essere in qualche modo debellati. C'è un problema contrattuale, un obbligo contrattuale che il comune deve rispettare nei confronti del lato. La vera preoccupazione mia è la seguente: il comune di Rosolini potrebbe essere chiamato, e personalmente anche il sindaco, a risarcire il danno che giorno per giorno si sta causando alla 6-8, che non potendo investire, che non potendo ricevere quello che come attività di impresa loro hanno diritto di avere in base a un contratto, questo danno si sta maturando giorno per giorno. Di fronte a questo voglio anche dirvi un'altra cosa, che siccome i comuni già stanno via via facendo, sono soltanto su 21, 8 i comuni che ad oggi non hanno ancora consegnato gli impianti. Gli ultimi sono stati, vi ho detto, Fachina e Portopalo, l'hanno fatto la settimana scorsa, proprio l'urgenza, senza bisogno due volte, il sindaco ha chiamato tutti e ha dato già gli impianti. Quei comuni che non stanno dando gli impianti si stanno vedendo ora da qui a poco fuori dagli investimenti. La regione sta rimodulando gli investimenti, allora quelle che la Rosini quando dovevano essere previsti 2 milioni di euro, un'ipotesi sto facendo, questi soldi verranno ridistribuiti dagli altri comuni che hanno dato. Questo potrebbe comportare eventualmente mancati investimenti in città e dobbiamo anche discuterne. A questo punto io dico ai consiglieri comunali: sono pronto a fare tutto assieme a voi, ma discutiamone. Certo è che è bello poter dire siamo tutti contrari, tanto a pagare il Savarino. Non funziona questo discorso. È bello dire noi vogliamo che la gestione rimanga al comune, tanto però poi chi deve pagare è il comune e non certo il singolo consigliere comunale. Io vorrei invece, ed è questo il motivo per cui vi sto tediando un po' della vostra presenza, della vostra pazienza, è questo qua, che si apra un serio confronto tra tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, che venga fatto senza preconcetti e senza demagogia, fare in modo che ciascuno guardi e al bene della città, è al bene di ogni singolo cittadino, ma tenendo conto di quelle che sono anche gli risvolti economici, sociali, di investimento e legali. Solo dopo aver avuto tutto quanto e il Consiglio Comunale, io chiederò che si esprima con un voto, perché sanno assumere le responsabilità tutti, io sono pronto poi ad adeguare la mia volontà a quello che si deciderà in Consiglio Comunale. Ma certo è che mi aspetto da parte di tutti non voti politici di parte, ma un voto che sia veramente proiettato al bene della città. È arrivato il momento di far capire a tutti come si fa un po' di politica in questa città. Vorrei, non so se sono riuscito a darvi questo concetto. Io personalmente non, quindi chi dice che già lo voglio consegnare, voglio dire, qua voglio discutere di questo fatto. Non abbiamo grandi tempi perché già mi è stato preannunciato una diffida da parte della 6-8 a cui seguirà poco tempo anche l'azione legale contro il comune di Rosolini. Siccome i tempi non sono ristretti, io all'arrivo di questa lettera, anche prima, farò un'altra riunione, questa volta ancora più allargata, a tutti i consiglieri comunali, anche di concerto con la Presidente. Non so se si farà un consiglio comunale aperto, non lo so quale può essere, però il consiglio comunale aperto, che comunque è importante, un consiglio comunale normale, che comunque è importante, secondo me deve essere preceduto da una riunione ristretta con le forze politiche, tutte, di maggioranza e di opposizione, in cui ciascuno, con carte alla mano, dica la propria opinione. Io vi prego, come stampa, di seguire attentamente quello che succederà da questo punto di vista, di seguirlo e con riguardo alle azioni che farà l'amministrazione attiva e con riguardo alle azioni che faranno i singoli partiti politici. Quello che a me sta a cuore è che si raggiunga quanto prima ad una soluzione quanto più ampia e condivisa, ma non soltanto una condivisione di forma, ma di sostanza rispetto ai problemi che io vi ho dato fino ad oggi. Io mi concludo qua, se qualcuno ha delle domande da farmi in maniera più... No, questo è il 2002, questo è quando si è fatto l'ato idrico.
Dato che è stato passato in definitiva, la regione siciliana ha dato mandato al consigliere comunale, al consiglio, di votare il passaggio. Se non il lato del definitivo non passava dal consiglio, io il commissario. Se il consiglio non l'ha esitato,
sì,
è venuto il commissario. Il c'è. Tutto
il commissario d'acta, signora Carmela Castelluccio, nel 2002 è intervenuta al posto con i poteri del Consiglio Comunale e ha consegnato e ha partecipato all'ato. A questo è seguito nel 2005 un contratto fatto con la 6-8, che è quello che vi ho detto poco fa. Domanda nessuna? Sì. il referendum è teso a dichiarare l'acqua come bene pubblico e che non deve essere, non può passare in mano private. Qui non è l'acqua, è la gestione dell'acqua. Ecco, no, non è la stessa cosa, è una cosa diversa. L'acqua è una cosa, la gestione è un'altra cosa. In ogni caso, al di là di quello che deciderà il referendum, io vi invito, peccato che qui non ce l'ho, me lo sono dimenticato, ma c'è una nota ministeriale e anche una circolare dove proprio si dice: nel caso in cui il referendum dovesse passare, comunque la gestione contrattualmente già fatta dai vari ATO rimane in essere. Quindi per quello che sono le mie notizie ad oggi, e spero invece che non siano così, attenzione, io queste notizie non è che le do come certe, come sicure, è una notizia su cui bisogna discutere, spero di sbagliarmi, ma ad oggi la notizia che ho è questa qua, che l'eventuale vittoria, e sono convinto che se si supera il quorum la vittoria è schiacciante a fuori dell'acqua pubblica, almeno su Cristo qua dovrebbe essere così, l'eventuale vittoria del sì, cioè scusa, contro la privatizzazione, non avrà ripercussioni dirette con quelle situazioni dove ci sono dei contratti che devono essere rispettati. Ma non lo sappiamo. Ad oggi, secondo quello che sono le mie conoscenze, mi pare proprio che siamo messi male. Sì, non solo, ma c'è un problema anche di commissariamento ad acta, cioè la regione siciliana in realtà, questo qua è un passaggio importante che vi può essere utile, ed è questo, ogni volta che noi abbiamo detto no all'ATO, alla 6-8 di consegna degli impianti, la regione siciliana ha mandato delle lettere in cui ci ha diffidati di dire: se non lo fate voi veniamo noi a farlo. E da ultimo era arrivata una nota dell'assessorato regionale che ci diceva: guadate che sta avendo il commissario ad acta. Io ho scritto, assieme a me e altri sindaci, dicendo quali sono le nostre ragioni del perché noi non abbiamo voluto consegnare gli impianti. La regione ci ha risposto dicendo: sospendo il commissariamento ad acta. Che significa questo? Ancora non lo sappiamo. Se lo sospendi perché tu non ti vuoi prendere la responsabilità non serve a niente, se lo sospendi perché vuoi fare una leggina per venirci incontro per non consegnarlo sarebbe una cosa auspicabile. Anzi, invito a questo punto la deputazione regionale di vedere come poter fare in questo, perché la legge la fanno i deputati e noi siamo sindaci obbligati a rispettarla.
Sì. Appunto che stai decoreggiando perché hai chiesto delle garanzie, queste garanzie sono arrivate per il personale di investimento?
Sì, dall'incontro che ho avuto è venuto fuori innanzitutto che il personale sono pochissimi quelli che vogliono transitare, quindi il problema del personale è relativamente... No, da Rosini forse nessuno, mentre negli altri comuni è una percentuale bassissima, proprio bassissima. In ogni caso quelli che transitano con tutti i criteri, questo qua mi è stato detto, ma poi glielo a controllare se così è. Per quanto riguarda invece gli investimenti, la garanzia è al contrario, se tu non mi dai gli impianti, non solo per i finanziamenti, ma addirittura i tuoi soldi verranno divisi dagli altri comuni. Questo è quello che è stato detto, da verificare.
Okay. E un'altra questione, professore, continuano ad aggiungerci foto di discariche e di rifiuti ovunque, i cittadini si lamentano che la città è sporca, vorrei dire a che punto siete con la nuova.
Allora, sì, questo è un altro del quarto argomento, questo mi fa piacere che lo dici, anche perché poco fa abbiamo fatto, che fa vedere quelle cose, poco fa abbiamo fatto una riunione con l'assessore proprio riguardo alla situazione. Io intanto voglio dire, mi piacerebbe che i cittadini facessero arrivare agli uffici comunali o anche a me direttamente quali sono le zone di criticità. In realtà è fuori dubbio che ci sono delle criticità, ma non dimentichiamo perché, come noi stiamo lavorando, noi stiamo facendo un contratto d'appalto che con costi veramente tra i più bassi di tutta quanta la provincia, la nostra zona, e che però vogliamo in qualche modo migliorare per quanto è possibile. Per cui se ci sono situazioni di criticità fatemelo sapere, perché siamo pronti ad intervenire. Chiedo scusa ai miei concittadini per tutte quelle volte in cui non diamo un servizio che dovremmo dare. Io, se mi credete, se potessi dare il massimo lo darei senza problemi. Purtroppo quello che stiamo dando è il risultato speculare di quello che noi stiamo investendo. Se investi 0 hai 0, se investi 1 hai 1, questa è la realtà. Però torno a ripetere, chi ha notizia o vuole segnalare situazioni di criticità lo faccia pure e noi interveniamo per quanto ci è possibile. Allora, la situazione è la seguente. La gara d'appalto è stata dalla commissione di gara annullata. È stata già comunicata alle due ditte, la Busso, che è quella che attualmente sta svolgendo il servizio, e la EF Servizi, che non è altro che la società che ha preso e subentrata alla Meridiana, che era la ditta che prima faceva il servizio a Rossolini. Tutte e due sono state escluse, è stata fatta la comunicazione dell'esclusione e stiamo in attesa di loro determinazione. Che potrebbe succedere che nel giro nei termini stabiliti dalla legge possono fare o ricorso al TAR o ricorso. Il nostro avvocato ci parla di 30 giorni proprio perché c'è, quindi già siamo lì. Se dovessero impugnarlo, dobbiamo evitare che noi facciamo una nuova gara d'appalto e poi paradossalmente il TAR potrebbe dare ragione ad uno dei due e quindi ci troveremmo con una gara avviata e con un altro vincitore. Questo lo vogliamo evitare. Ad oggi non mi è giunta notizia di ricorsi, questo qua è la situazione. In ogni caso noi stiamo andando avanti con il servizio perché stiamo predisponendo quelle che sono le attività per giungere alla raccolta differenziata di tutta la città. Io voglio dare due notizie così veloci, ve lo do, anche se il programma lo andremo a sviluppare in una prossima conferenza stampa, ma il sistema che stiamo valutando dopo le lungaggini, devo dire, avevamo fatto un programma precedente che avrebbe portato in 3 anni la copertura di tutta la città, ma abbiamo visto che le criticità della zona granata sono state tali che bisognava ripensare un po' il sistema. Ed è il seguente, noi abbiamo pensato di fare un sistema misto che è il seguente, ed esattamente, ve lo dico subito, allora il sistema, con il sistema di porta a porta noi faremo la differenziata per il solo umido e per il solo indifferenziato. Questo qua è quello che stanno facendo in molte altre città con risultati ottimi. La raccolta di carta, vetro, plastica, lattine, medicinali e quant'altro sarà fatto con il sistema delle isole ecologiche, mentre il sistema della raccolta dei rifiuti speciali ed ingombranti con il sistema della chiamata da parte del cittadino. Che cosa significa? Quando abbiamo fatto nella zona granata che stiamo facendo la raccolta, per esempio il mercoledì si fa umido e carta, la ditta deve passare due volte, passa una volta per l'umido e una volta per la carta. Questo comporta spese considerevoli, impiego di personale considerevole, che non ha dato poi risultati sperati, diciamocelo pure in ambito di proiezione. Nel piccolo va bene, ma in ambito di proiezione si possono creare problemi logistici non indifferenti. Aula, per esempio, ha fatto un'altra scelta che non vogliamo fare, cioè dire, tu cittadino la carta, la plastica, il vetro lo andrai a portare quando vuoi nelle isole ecologiche che saranno dislocate nelle microzone in tutta la città, che devono rispettare criteri di vicinanza, di discrezione e quant'altro nelle varie zone della città, mentre il lunedì, il mercoledì e il venerdì tu conferirai l'umido, il martedì, il giovedì e il sabato l'indifferenziato. Con questo sistema sarà un solo passaggio al giorno e quindi possiamo impiegare il personale per fare pulizia delle strade e quant'altro. È la possibilità alla cittadinanza di potersi disfare di carta, lattine, plastica e quant'altro quando vogliono, perché le ecologie si possono conferire in qualsiasi momento, non soltanto un giorno, una settimana, come viene fatto fino ad ora. Questo sistema noi abbiamo pensato di poterlo già fare in due modi, non inizieremo subito contemporaneamente isole ecologiche e differenziata porta a porta umido e indifferenziato, ma faremo intanto, inizieremo con le isole ecologiche, diremo a tutta la città di fare la raccolta differenziata nelle isole ecologiche per queste categorie di rifiuti, facendo contemporaneamente la giusta formazione. Pensiamo entro il 10 di aprile di determinare tutte le zone in cui saranno insediate le isole ecologiche. Il giorno successivo faremo una conferenza stampa in cui spiegheremo dove saranno collocate e quant'altro. Faremo poi una settimana, 10 giorni, di una massiccia campagna informativa di cui poi renderemo i dotti, anche perché dovremmo e vorremmo utilizzare anche i vostri mezzi di informazione con quelle che sono le possibilità economiche, ma lo dobbiamo fare. Per iniziare, questa è la nostra idea, il 1° maggio la raccolta differenziata con le isole ecologiche, cioè dal 1° maggio si farà il conferimento delle isole ecologiche, dal 2 maggio in poi faremo un'altra campagna informativa per come si farà il porta a porta, cioè l'umido e l'indifferenziato, per poter fare, questo però è ancora da decidere, o il 1° giugno o il 1° luglio, il porta a porta in tutta la città. Questo è un po' quello che vogliamo fare. Per il resto torno a scusarmi per le criticità che ancora ci sono, ma prego i cittadini di essere anche loro a partecipare alla vita della città, comunicando all'ufficio preposto, ma anche direttamente all'ufficio di gabinetto criticità in città, e laddove è possibile amare di più la nostra città, se è possibile. Va bene? Grazie.